dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia.
Settimana del 4 ottobre 2021, la gola profonda di Facebook, elezioni e partecipazione digitale, la Francia che vuole salvare le librerie dal digitale. Questa è molto altra scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale all'italiana. Da Remi Studio Ligure 1 di Sanremo, qui a Franco Solerio.
Dallo studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
E dallo studio di Milano, Michele Di Maio.
Bene, fino a qui
benissimo.
Ci siamo arrivati questa sera. Fantastico, perché oh ragazzi, se può andare offline Facebook, Instagram, WhatsApp, possiamo andare offline noi per il, dite a Zuckerberg che il mio problema era forse, se non succede più, un cavo di rete che non era inzicato bene nella presa. Può darsi che sia anche quello di Zuckerberg, magari lui ha lo stesso problema.
Può essere. Devi sapere che la prima cosa che insegno ai miei studenti:
infilate bene il cavo.
No, se avete un problema di rete, per favore, prima di smanettare, controllate i fili. Perché è una cosa che succede spesso, ragazzi.
Quanto è grosso il cavo Ethernet di Facebook?
Ma non è importante quanto è grosso il cavo di rete, ma come lo usi.
Certamente. E con questo possiamo chiudere la trasmissione, sigla finale.
Ciao, ciao, arrivederci. Ciao ragazzi. Ciao Michele, se ne va.
Perfetto.
Certo che sì.
Pare che il problema di Zuckerberg, vediamo se abbiamo qualche altra notizia.
Qualche
fresca.
Altra novità?
Gli hanno riscritto i DNS, cosa hanno...
Pare di sì.
Ci aveva mandato Facconi qualcosa.
Così a tradimento.
Sì, sì, aspetta. I name server stanno andando in time out e allo stesso tempo ci sono degli spike nelle query DNS, sugli stessi name server.
Ma qual è la cosa migliore? Che i dipendenti di Facebook sono rimasti
non riescono ad entrare nell'edificio.
No, non nei server, non riescono ad entrare nell'edificio.
Nell'edificio, ci sono i report del New York Times, perché probabilmente useranno, non lo so, la stessa Raspberry Pi.
Utilizzano gli stessi DNS che sono fuori uso per la loro rete esterna, perché è un grande insegnamento. Se avete la porta, la serratura automatica smartizzata eccetera, non utilizzate per quella gli stessi DNS che utilizzate per tutto il resto dei vostri sistemi. Mica male, cacchio, sono
fantastico. l'ho detto, è proprio una cosa, diciamo, è un piccolo inizio di Skynet.
Cioè, ci sono, è tutto isolato, loro cercano di entrare, sono lì che grattano con le unghie sulle porte vetri di Menlo Park per entrare e aggiustare e non possono entrare. E dentro gli uffici di Facebook c'è Zuckerberg da solo.
Che non riesce ad uscire, perché anche lì si capisce c'è veramente un'intelligenza artificiale.
Non te lo posso permettere, Mark. No, ma
mi spiace, Mark.
Non posso aprire il portellone.
Daisy.
Siamo messi bene. Vabbè. E che dire, che cioè, ce n'avevamo già da parlare di Facebook questa sera, anche senza la questione dei DNS a gambe all'aria. Max, poi ci fai magari, ci raccogli un po' di dati su che è stato del traffico questa sera, del traffico globale e italiano nel momento in cui
come si è, esatto, cioè, che succede, interessante questa.
È interessante capire, sì, se gli esseri umani come internet cercano di aggirare il problema, cioè se utilizzano qualche cos'altro, oppure se spengono lo smartphone e si mettono a fare qualcos'altro, magari dei bambini, che non è una,
potrebbe
non
essere una brutta cosa. Che pure...
Tra 9 mesi nasceranno un sacco di Mark.
Questo è...
Vabbè.
Questo non lo so.
Aveva
però appunto di Facebook volevamo parlare male.
Volevamo parlare...
fino a mo' invece.
È venuto fuori la whistleblower. C'è stata tutta una serie di leak, ne abbiamo parlato nelle settimane scorse, pubblicati per lo più dal Wall Street Journal, e per quello che so io erano anonimi fino a oggi, che è venuta fuori questa ingegnera,
questa Francis Hogan,
ex product manager in Facebook, che apparentemente ha perso una persona cara durante il periodo del credo del Covid, e ha deciso di soffiare il fischietto su Facebook dopo aver lasciato l'azienda, ma non dopo essersi, anzi, e dopo essersi portata pacchi virtuali di presentazioni e di ricerche, che sono quelli che abbiamo commentato nelle settimane scorse.
Peraltro non esiste un termine italiano per whistleblower, ho visto che c'è un'intera pagina dell'Accademia della Crusca che in qualche modo si chiede perdono, perché anche loro non sono in grado, c'è tutta una serie di termini.
Non c'è una tradizione. Una traduzione.
Non c'è una traduzione perché non c'è una tradizione. E quindi gli italiani non hanno. Ci sono tutta una serie di termini che possono avvicinarsi, ma che hanno un significato negativo, no? La spia.
Esatto. Sì, la soffiata, no? Che si fa la soffiata,
ecco. La spia non è figlia di Maria. C'è un pezzo di non mi ricordo quale conferenza di Barbero, che va bene, le conferenze di Barbero oramai sono come i Simpson, ci trovi più o meno qualsiasi cosa, e in cui cerca di spiegare, prova a immaginare
sia i Simpson che Barbero hanno la macchina del tempo, i Simpson per andare nel futuro, Barbero per andare nel passato, è ovvio.
E Barbero spiega che durante il Medioevo la presenza della la Chiesa in qualunque momento ti poteva convocare a Roma se sentiva dal prelato della zona o da qualche altro canonico che ti frequenta, che sentiva qualcosa di sbagliato su di te, la Chiesa ti poteva convocare a Roma, esatto. E quindi la gente alla fine diceva: no, vabbè, meglio che mi faccio i fatti miei, sennò questi succede che mi, che mi convocano pure a me a Roma.
Il termine whistleblower è colpa della
Chiesa. Del Papa.
È colpa
perché
del
non
Papa.
Ci. Non poteva.
Non questo necessariamente, ma della figura del Papa. Ci sta. Quindi. Comunque, io ho un. Si fa molto presto, perché poi l'Accademia della Crusca non deve lei decidere, no? Perché poi alla fine è l'uso comune che tira fuori una cosa. Possiamo chiamarlo lo Snowden?
No, italianizziamolo, lo Snowden. Lo Snowden.
Lo Snowden, va bene. Questa è una Snowden.
No, aspetta, perché pensiamoci un attimo, attenzione. Snowden è quindi il decano della neve. Dan è il decano, se non sbaglio.
Dan è un luogo. Dan.
No, è anche quello dell'università, the Dean, no?
No, Dean non è Dan. Dean non è Dan.
Dan tu dici che è un luogo.
È la tana, no? Dan è la tana. Il covo della neve o la tana della neve.
Ah, tana della neve, dai.
Snowden. Va bene, quindi
quante
direi la tana di neve
fuori stasera.
Parecchio.
Ma perché è presto, Franco, abbiamo iniziato presto.
Sì, dai, dobbiamo allungare un po' il brodo.
Esatto. No? Comunque probabilmente era il cavo. Tutto questo casino per un cavo di rete inzicato male. Fantastico.
Ma non è 1-0 che o funziona o non funziona, che è questa cosa che funziona un po'.
No, magari
se loccia, vedi, il professore di calcolatori va al livello 0, giusto? Quello fisico. E ti dice il problema Ethernet è a livello fisico, vuol dire che c'è il cavo accicciato male.
E quindi ogni tanto bastava una soffiata, uno spostamento delle molecole da
una soffiata, appunto.
Bastava una soffiata,
una whistleblower,
una tana di neve.
E va bene, insomma, la tizia ha mandato con tutti questi leak, queste cose che si è portata via dalla sede di Facebook al Dipartimento di Giustizia e al Wall Street Journal, esatto. Denunciando la cosa e denunciando il fatto che è stato chiuso proprio il suo ufficio, il suo dipartimento. Integrità civile, che è un bel termine, eccetera. E i PR di Facebook hanno detto che no, non è stato smantellato per cancellarlo, ma le persone che hanno fatto questa esperienza per l'integrità civile sono state distribuite negli altri reparti in modo da portare il loro lavoro anche all'interno di che è una delle scuse abbastanza tipiche in ambito corporate per giustificare lo smantellamento di un reparto.
Li hanno distribuiti.
Non si dice smantellamento, Franco.
Non si dice smantellamento, perché non è che non facciamo più le lavatrici, è che quelli che facevano le lavatrici le abbiamo mandate a lavorare, no, dove si fanno i forni, i frigoriferi, in modo che anche il frigorifero, il vostro forno, un giorno potrebbero lavarvi le mutande. Il concetto è più o meno lo stesso, va bene. La rivelazione mostruosa è sempre la stessa, fondamentalmente, che Facebook fa i suoi interessi e i suoi interessi sono esplicitamente conosciuto all'interno della ditta che gli interessi di Facebook sono pubblicare contenuti polarizzanti, divisivi e che fanno arrabbiare le persone.
Esatto, perché così fanno più soldini. Niente di nuovo.
No, niente di nuovo, ma boh.
Diventa sempre più evidente, diciamo, no? Le supposizioni sono fatti ormai abbastanza acclarati.
Che poi il punto è Facebook, ma quanto male sta reagendo a tutto questo? Perché
c'è un modo buono di reagire?
Ma come dire, vabbè, come dire, probabilmente non da un momento all'altro.
È quello che ha fatto il CISOP, ha staccato il cavo di rete e ha detto ciao, quello è il modo buono per reagire.
No, però vabbè, sì, è vero, forse è una cosa che doveva iniziare già da prima, però se inizi ad annusare che e comunque a prescindere da questi leak, comunque l'aria non è che era proprio purificata che girava attorno a Facebook, quindi sì, un pelo più trasparente, anche magari comunque continuando a essere paraculo, però cerca di essere un pelino più trasparente, non continuare invece a mettere le cose sotto il tappeto, non staccare i bocchettoni delle società di ricerca e delle università che vogliono provare a vederci un po' più chiaro. Boh, a me sembra abbastanza lavalissiano.
L'altra notizia è che Facebook sta spendendo 50 milioni di dollari in ricerca per fare in modo di non rovinare il metaverso, quello che Facebook sta ideando, eccetera, nello stesso modo in cui ha rovinato il mondo reale. Che è buono.
Ma ci crediamo davvero?
Chissà quanto spendono per questo tappeto, quanto è grande il tappeto per metterle poi queste ricerche sotto.
Si può arrivare a pensare che a un certo punto Facebook venga vietato, che venga cancellato, che venga
la cancel culture dov'è quando serve?
Bravo, questo volevo dire, cancellini di tutto il mondo, datevi una svegliata, si chiamano cancellini quelli di sostenitore della cancel
culture, quelli della cancel culture, potrebbe essere.
Oggi è il giorno dei neologismi. Dubito che si arriverà a questa situazione, però
a chiusura.
Ma anche perché poi di tutte le aziende dico vabbè, ok, puoi scorporare Instagram e WhatsApp e Facebook, va bene, però Facebook stesso come prodotto è difficilmente scorporabile, perché cosa togli?
I messaggini. Ma è vero, ci credo. È vero, no, poi ovviamente è una multinazionale, no? ci vorrebbe un accordo tra tutte le nazioni che lo bannano dappertutto contemporaneamente. Però, vabbè, ci vorrebbe. Social e elezioni. Sui social in vivo e dal vivo, il silenzio elettorale in frantumi. Questo è l'articolo del Corriere che ci ha linkato Max. Sì.
Che anche questa, no, è una cosa che in realtà è un po' di anni che viene alla ribalta, nel senso che la legge che ha introdotto l'idea del silenzio, no, anzi non l'idea, la regola formale del silenzio preelettorale è stata scritta nel 1956 e quindi chiaramente non comprende proprio tutto il mondo di internet e degli strumenti di comunicazione legati ad internet.
Certo.
E di conseguenza è ormai sono parecchi anni a questa parte, no? Che alla fine vengono fuori sotto le elezioni questi gridi, queste grida di dolore: ah, è stato violato il silenzio elettorale. Non è vero, non è stato violato niente, perché il silenzio elettorale non esiste rispetto all'esistenza della rete. Quindi alla fine l'idea è che c'è un cambiamento profondo che ormai direi che è sotto gli occhi di tutti ed è condiviso da tutti, e come al solito ci sono delle leggi che non hanno più senso in un contesto di questo genere, che vanno riscritte se si ritiene in qualche maniera ragionevole. Io me lo sono sempre domandato, per la verità, ma perché c'è sta sto silenzio elettorale, che senso c'ha, qual è
il tempo?
Di quelle cose che caratterizzano solo alcune democrazie, perché ovviamente ci sono paesi dove ne parlava Francesco Costa stamattina, non so se l'articolo è lo stesso, però ne parlava Francesco Costa stamattina a The Morning. Ci sono alcuni paesi che hanno il silenzio elettorale, come ce l'ha l'Italia, come credo che in parte lo abbia anche gli Stati Uniti. Ci sono paesi che invece non ce l'hanno, tipo, se non sbaglio, la Germania citava.
Appunto, io personalmente non riesco a capire molto che senso c'ha questo silenzio imposto un giorno prima.
Io ho un'idea, non ho il... Non so dirti se il motivo principale per cui è stato istituito sia questo, ma credo che il motivo sia il tempo. Nel senso che quando circola una notizia, se la notizia è falsa o se la notizia è tendenziosa o è fuorviante, ci vuole del tempo per rimediare, per spiegare, per ribattere, eccetera. E il fatto di permettere di tirare fuori delle notizie, delle interviste, delle dichiarazioni in campo elettorale a ridosso delle elezioni o addirittura a urne aperte può essere un qualche cosa di destabilizzante, certo, il risultato elettorale. Quindi di fatto nel 56 si era già pensato alla turbativa nei confronti dei meccanismi democratici delle fake news, no?
Se io
posso parlare di politica fino a 48 ore prima, se 48 ore prima dico che il mio avversario politico, ho le prove, è uno stupratore di bambini, c'è tutto il tempo che l'avversario può rispondere o i giornalisti possono fare un minimo di ricerca e dire: guardate che questa qui è una cosa assolutamente senza fondamento, non c'è nessuna prova. Se uno lo dice a urne aperte è ovvio che è difficile in qualche modo bloccare o contrastare la propagazione in cabina elettorale, il risultato di questa tra virgolette fake news. Immagino sia questo, e se devo trovarci un senso è l'unico.
Ma tu, no, capisco quello che dici. Va bene, può essere. Certamente.
Però lo puoi fare anche
appunto
a 47 ore, nel senso.
No, certo.
Vabbè, c'è sempre un limite che devi porre.
Più a ridosso arrivi, più è peggiorativo. Uno dei problemi più grossi, no? Io lo estenderei addirittura, lo estenderei al web, lo estenderei anche al giornalismo e a tutte le notizie che hanno, perché poi lo vediamo, è una farsa. Tutte le volte che c'è un'inchiesta su questo partito, su quel partito, eccetera, al di là del fatto che siano vere o che siano false, che siano fondate o che siano infondate, perché ci sarà un po' di tutto in quello che abbiamo visto negli ultimi 50 anni, ma il fatto che debba venire fuori l'inchiesta, l'avviso di garanzia, la cosa, eccetera, il giorno prima o due giorni prima delle elezioni, è ovviamente una porcata. È ovviamente che difenda o che attacchi il nostro partito preferito, il nostro partito più odiato, credo che sia indiscutibile che sia una porcata, che sia strumentale. Per cui io anzi lo estenderei a più di 24 ore e lo estenderei anche a tutti gli ambiti del giornalismo.
Ma facciamo
anche
sempre. Secondo te
sempre
si può fare poi?
Non è detto che sia.
Magari
che sia
banalmente enforceable. Su internet, appunto. Quindi quando una legge non è applicabile, che te ne fai?
Lo so, però l'utilizzo strumentale della giustizia è obiettivamente un problema, e quindi qualche cosa per limitarlo ci vuole. Secondo me la cosa più semplice è questa: siccome ci vuole del tempo, mettere un buffer di tempo che permetta di disinnescare questo tipo di cose. Poi,
appunto, ci sono paesi che ce l'hanno, paesi che non l'hanno. Non credo che paesi che non ce l'hanno, come dire, ci sia più democrazia.
E come la misura la democrazia, Michele?
O meno democrazia.
Facciamo in litri?
Ecco, quanti litri? Mi dia quanti 7 litri? È quello il problema. Cos'è? Che cos'è la democrazia poi? Perché
quando la vedo te lo dico.
Ecco, bravo, è come il porno. Partecipazione digitale, proprio di questo. Proprio...
Bello, la democrazia come il porno, mi piace. Come...
sì, ma infatti questa notizia sulla partecipazione digitale fa il paio, no?
Certamente.
Esattamente, comunque anche lì la notizia è relativa al fatto di questa cosa, si è parlato molto nelle ultime settimane, proprio, forse l'avete neanche
all'infinito,
sì. Avete già accennato di sicuro di
del
cosa
voto
che
dei referendum,
esattamente, il voto dei referendum.
Però questo articolo va oltre, no?
Questo è interessante proprio perché effettivamente pone, diciamo, ribalta un po', no? E dice: guarda, però questa cosa non è detto che la dobbiamo guardare in negativo, no? Ma che c'è, comunque si apre una dimensione di partecipazione che potrebbe anche, ancora una volta, se opportunamente calibrata, se, e qui ovviamente questi sei sono giganteschi, però se opportunamente calibrata, se pensata e applicata bene, potrebbe rilanciare la partecipazione, no? Potrebbe rendere in qualche maniera, in una società in cui negli ultimi 20 anni abbiamo visto un continuo declino della partecipazione alla democrazia come noi la conosciamo, cioè quella attraverso la delega del voto, invece potrebbe rilanciare una partecipazione diretta dei cittadini, trovando un equilibrio tra la impossibile democrazia diretta che potrebbe fare enormi danni se applicata male, e che però potrebbe vivacizzare il discorso in alcuni contesti, e invece quella a cui siamo abituati, quella del principio di delega. E mi sembra una riflessione che, a partire da questa idea, da quello che è successo con i referendum, mi sembra una cosa interessante, no? Questa cosa della partecipazione.
Però non c'è scritto da nessuna parte che sia una vera soluzione, nel senso che è vero il problema che una sintesi perfetta di democrazia diretta o rappresentativa non c'è. Anzi, nessuno è in grado di dire, di nuovo, non c'è una metrica che dica qual è la forma di democrazia più giusta, perché qual è la più giusta, no? In quella diretta, troppo diretta, vota chiunque ed
esprime su questioni complesse a volte pareri approssimati
di pancia. Certamente, perché non tutti possono essere esperti di tutto, anzi quasi tutti sono esperti di niente, e quindi è un problema. Dall'altra c'è il problema dell'indirezione della democrazia mediata, dove poi alla fine non è più il popolo che comanda e che decide. Qual è la via di mezzo, tra virgolette, giusta? Non c'è una via di mezzo giusta, dobbiamo deciderlo e fare. Però non è detto che questa agilità data dalla firma digitale sia in qualche modo di beneficio in tutto questo. Se la usiamo bene, forse sì.
No.
Chi lo sa?
È chiaro.
Chi lo sa? Insomma, è un gran casino.
Tutte le cose, sempre, diciamo, di una certa complessità sono...
Anzi, facciamo così: tutta la puntata, alla fine di ogni argomento, lo chiudiamo così. È un casino.
No, io propongo invece di fare un voto a democrazia diretta di tutti i digitaliani via PEC, che ci dicono se l'argomento è stato trattato bene o male.
Via fax,
via
però,
PEC. Firmato digitalmente. Va bene.
Con lo speed.
Ok, comunque è un casino. I genovesi hanno detto ancora più preciso, dice, è un casin senza bagasce, dicono i genovesi.
Ah, cornuto e mazziato,
cioè proprio una di quelle cose buone.
Esattamente. Dai. Due minuti per ringraziare Squarespace, il nostro sponsor, la migliore piattaforma all-in-one per pubblicare sulla rete. Squarespace è un sistema integrato dove trovate la soluzione ideale a qualsiasi necessità di creare un sito internet. Chi non ha bisogno di un sito internet una volta almeno nella vita? I digitaliani in realtà ne hanno bisogno spesso. Qualche volta si creano siti propri per sperimentare, per provare, per imparare. E certo, questo succede tantissimo da studenti, da giovani. Poi, man mano che si va avanti negli anni, il tempo dedicato a smanettare, studiare cose nuove diminuisce. Però aumenta le nostre capacità e soprattutto la nostra fama con i nostri amici, i nostri parenti. Tutti ci chiedono: come faccio a creare un sito internet? Me lo crei tu per la pizzeria dello zio, per la cosa del... Ebbene, Squarespace ci cava dai problemi proprio in questo momento. Perché? Perché ci permette di creare in pochi semplici click un qualche cosa di bello, con un risultato professionale, e che poi anche l'amico, il parente o noi stessi nel futuro saremo in grado di mantenere con pochissimo sforzo, anzi con zero sforzo, perché di fatto la manutenzione la fa lo staff di Squarespace, è fully managed, si occupano loro, Trojan, virus, bug, aggiornamenti, fanno tutto loro. Noi, o la persona che ci ha chiesto di creare il sito, dobbiamo solo inserire nuovi dati, nuove pagine, nuovi contenuti, se ci interessano, foto, video, sempre con la solita facilità a cui ci ha abituato Squarespace. Una pagina, più pagine, una palette, cioè una serie di strumenti, drag and drop, si trascinano i vari elementi direttamente sulle pagine dove vogliamo che compaiano. Per cui dal link banale alla foto, all'immagine, al portfolio, al video, alla mappa, anche allo script, si possono anche mettere script, non è indispensabile, ma se siamo smanettoni e vogliamo fare qualcosa di particolarmente complicato, c'è anche widget per gli script. E poi sistemi per la creazione di negozi online completi: carrello, inventario, vetrina, la carta di credito, tutto quello che serve, tant'è che decine di migliaia di siti di negozi online utilizzano Squarespace come loro back-end. Provatelo gratis, non vi serve neanche la carta di credito, basta andare su squarespace.com/digitalia e attivare la vostra trial gratuita. Poi, se vi dimenticate, se non vi appassionate, lasciatelo lì, non avete messo la carta di credito, non avete nessuna sorpresa. Il giorno che vi rendete conto che vi serve, e prima o poi vi assicuro che vi servirà, perché a tutti i digitaliani succede, ricordatevi che avete diritto al 10% di sconto. Come? con il codice coupon riservato ai digitaliani, che è Digitalia. Guarda, un po' più facile così. Se nella casella promo code mettete Digitalia, Squarespace vi regala il 10% di sconto sul costo del primo anno di abbonamento. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. Chi vuole vivere per sempre, diceva un certo Freddy coi baffetti un po' di tempo fa.
Federico Mercurio. Certo.
Bravo, proprio quel Federico lì. Esattamente.
Proprio
chi,
lui.
Chi vuole vivere per sempre?
Quelli della Silicon Valley.
Ma guarda un po'. Quando, ma guarda un po'.
Quando diventano ricchi, ma non tutti quelli della Silicon Valley, non è che il tipo che fa le pulizie, che ha staccato per sbaglio il cavo di rete di Zuckerberg, la mattina si sveglia e dice voglio vivere per sempre. O magari gli capita, ma poi dice sì, è una cacchiata, e quindi continua a fare le pulizie a Facebook o magari cerca un lavoro migliore.
Invece
chi è che
Bezos
c'ha tempo di indulgere in queste cose?
Quello coi razzi.
Quello coi razzi, uno di quelli coi razzi, quello coi razzi pelato, perché quello coi razzi che ha ancora un po' di capelli pare di
e
no.
E poi c'è quello brizzolato.
Ma scusa, esatto. Ma se tu fossi un pluri ultra mega miliardario, no? E qualcuno ti viene a dire ma guarda che sai che forse studiando un po' la rigenerazione delle cellule riusciamo a invertire l'orologio biologico e a farti ringiovanire, tu non ce li butteresti un po' di
soldi? Cosa potrebbe mai andare storto?
Ma dai, che potrebbe andare storto?
Non lo so,
non riesco a pensare a niente.
Una cosa che mi viene in mente è che uno dei problemi in questo momento è la sovrappopolazione della Terra.
Vabbè, ma va storta gli altri.
C'è Marte.
No, non c'è ancora Marte, non ci siamo ancora arrivati, Michele. Allora, lasciamo prima che Elon Musk arrivi su Marte, poi magari su Mercurio, su Saturno, su Giove, eccetera. Dopodiché pensiamo a, anche perché poi non credo che stanno versando milioni di milioni in queste società. Google aveva iniziato un po' di anni fa Brain Page a finanziare, anzi a inglobare dentro l'universo Google una serie di progetti e, nel dipartimento dei moonshot, se non ricordo male, Google X si chiamava, qualcosa del genere.
Sì, ma infatti questa è una vecchia fantasia dei ricconi della Silicon Valley. Adesso sì. Jeff Bezos
veramente
è una
vecchia fantasia dei ricconi.
Beh, di
ogni
tutti,
tempo se esatto. Ci pensate un attimo, insomma, no? L'elisir di eterna giovinezza qualunque
sì,
storia
sì.
Qualcosa.
Certo, che è una cosa terrificante. È una cosa terrificante. Beh,
ma certo.
Altered Carbon, l'avete visto Altered Carbon?
Come no?
Sì, la prima stagione.
Nella prima stagione il bug dell'universo sono proprio questi ricconi che vogliono vivere, anzi che vivono per sempre. È un discreto bug.
C'è un film famosissimo, Zardoz. Quello con Sean Connery, non so se ve lo ricordate.
Ah, quello che era con il vestito.
Che è esattamente basato su questa idea, sull'idea dell'immortalità, certo. Che diventa un cancro di fatto, no? Diventa una,
certo,
una stagnazione
ma
totale.
Ancora prima che l'immortalità, queste persone diventano il cancro, perché no, il progresso come lo misuriamo oggi, no, è l'aumento della circolazione del denaro, l'aumento del benessere, l'aumento del PIL che dovrebbe elevare tutta l'umanità verso un benessere maggiore. Quello che in realtà vediamo tutti i giorni che succede è che c'è una sempre ulteriore polarizzazione, quindi all'aumento del PIL non cresce il benessere generale, ma cresce il divario tra ricchi e poveri. Per cui i ricchi di fatto sono un cancro nel sistema, no? Sono come un buco nero che tutta la materia che si avvicina la risucchiano. Il fatto che ogni tanto crepino magari e che il loro denaro vada a degli eredi, perché ovviamente
quello è anche un problema, però
vada a degli eredi che magari sono un po' meno capaci o un po' meno dotati di questa capacità di fare da buco nero, eccetera.
Quindi dilapidano tutto, vedi?
Se dilapidassero tutto, sarebbe anche, se vuoi, una rete. Poi, ovviamente, dipende dove del dilapidi, però è una redistribuzione di una concentrazione.
Ma sto pensando
di
che capita spesso, che gli eredi
di solito,
ricconi...
la prima generazione li fa, la seconda li mantiene, la terza li spende. Di solito l'andazzo è
casini. E avevo ascoltato, non riesco a trovare il podcast, se era forse qualcuno del New York Times, dove poi veniva si parlava dell'immortalità, di una potenziale immortalità, e ad esempio parlavano anche del fatto che l'umanità in quanto tale ha necessità di rigenerarsi, anche perché ogni generazione si rigenerano anche le idee. Ma perché alla fine noi impariamo delle idee, cioè, certo, rimaniamo,
ci sclerotizziamo, certo,
esatto,
certo.
Ma mentre invece la morte serve anche a fare quel tipo,
caro
di ricambio,
Michele,
culturale
ancora prima delle idee, gli stessi geni, la genetica non l'hanno inventata i genetisti,
certo.
La genetica l'ha inventata la natura, e in particolare la riproduzione sessuata, non ditelo in giro, il sesso.
Il sesso film che citavo prima, quello di Zardoz, che vi raccomando di andare a vedere. Infatti poi la rivolta contro questa piaga dell'immortalità, che è diventata stagnazione, non a caso è legata all'attrazione sessuale.
Certamente, il sesso.
C'è Sean Connery che concupisce Charlotte Rampling. Molto carino,
certo. Poi potremmo citare il gene egoista di Richard Dawkins, ma forse un po' troppo per questo consesso, quindi.
No, mi sembra troppo, non mi sembra.
Questa sera stiamo facendo contaminazioni,
troppe minchiate in trasmissione,
c'è l'adrenalina troppo seri in trasmissione, vabbè, okay.
c'è rimasta un po' di
siamo su quel tono.
Raccontatemi un po', perché in Francia vogliono salvare le librerie.
Allora, in Francia vogliono salvare le librerie andando a sul mondo delle librerie. Poi in realtà non è la prima volta che viene legiferato. In Italia stesso credo che sia proibito fare uno sconto super, la legge Levi credo si chiami, che rende illegale fare uno sconto al di sopra del non mi ricordo, sì, quale percento, ecco, sì, sui libri. E in Francia in realtà stanno cercando di fare qualcosa molto simile, però in Francia partivano già da una situazione in cui, ad esempio, credo che non sia possibile dare le spese di spedizione gratuite sui libri. E poi ovviamente se non è gratuito va bene anche una spesa di spedizione tipo di un centesimo, quindi poi le aziende hanno provato
hanno aggirato l'ostacolo.
Esatto, però questa appunto rientra nella nicchia di leggi fatte poi, vabbè, sicuramente tanto contro Amazon, perché poi dove Amazon entra il mondo dell'editoria cambia radicalmente. E quanto siano, come dire, come al solito, quanto siano utili è sempre abbastanza da vedere, perché non è che probabilmente non è così, ecco, che si salvano le librerie di quartiere dietro l'angolo. Non credo che sia quello il punto.
Come si salvano?
Nessuno ha detto che si possono salvare, perché purtroppo poi, vabbè, come dire, l'ebook in questo momento sì, ci sono tanti che leggono sull'ebook, però credo che il libro di carta un po' dappertutto nel mondo
comunque il libro di carta comprato da Amazon spesso è più conveniente, viene scelto perché ti arriva a casa con poche spese, eccetera,
esatto,
eccetera, lo rimandi indietro, sì, eccetera.
Certo, però appunto anche su questo probabilmente si troverà qualche tipo di gabbola, però insomma forse l'importante sarebbe far leggere un po' più persone, dato che
dico una banalità, le librerie di quartiere, così come qualunque negozio, no, si regge intorno a una a un'offerta di qualcosa di diverso dell'acquisto del singolo libro
e servizio.
Cioè deve essere la capacità di proporre qualcosa, di farti conoscere, scoprire, di intrigarti con una relazione anche umana, di guida alla lettura, e che possa compensare il fatto che la stretta convenienza ormai su questi giganti della distribuzione è imbattibile, no?
Certo. Capitolo disinformazione: YouTube crackdown sui video antivaccino e bannando gli account principali che ridistribuiscono questo tipo di contenuti, e instaura proprio una regola dove viene bannata ogni misinformazione, una misinformation, quindi disinformazione riguardo ai vaccini. Telegram stessa, anche Telegram, ha chiuso su, credo, richiesta della procura di Torino una chat, non so esattamente se fosse, anche lì è difficile andare a mettere un'etichetta. Il Corriere della Sera la chiama una chat Novax e no Green Pass, seguita da migliaia di persone di tutta Italia. Discutete,
Ah, così, la lanci così.
Vai.
No, allora qui YouTube, vabbè, ovviamente YouTube non è il primo e probabilmente questo non sarà l'ultimo. Io qui ho visto molto, allora sono in questo momento queste aziende, Facebook, YouTube, in primis, sono molto tirate per la giacchetta da questo punto di vista da parte del Dipartimento di Stato americano e spesso anche dallo stesso presidente Biden, che qualche giorno fa, anzi ormai qualche settimana fa, ha detto che per colpa dei video, dei contenuti distribuiti sui social, la gente muore. Quindi è andato fuori, ha detto questo, vero, non vero, boh, forse, però in questo momento vedo queste aziende che stanno provando a fare tutto quello che possono fare, e non lo sto dicendo necessariamente in una maniera positiva, per far vedere, per lavarsi un po' la fedina penale, boh, non lo so, anche forse non è il termine giusto, però per far vedere che stanno facendo, cercando di fare qualcosa per evitarsi problemi nel futuro.
C'è una sorta di collaborazione per evitare un'altra serie di cose.
Arrivata,
esatto.
comunque
anche perché poi se li pinzano, tardi, no? a parte quello, però più che altro perché alla fine se li pinzano, li pinzerebbero per altre cose, li pinzerebbero per concorrenza sleale, per monopolio, quindi preferiscono piuttosto fare questo tipo di moderazione. Infatti quelli che sono stati bloccati qualche giorno fa sono stati gli stessi canali che poi erano stati indicati dai famosi, quanti erano, non mi ricordo, c'era quella lista della Casa Bianca dei top spreader di distributori di disinformazione sui vaccini.
Sono due ambienti molto diversi, però, secondo me, una chat su Telegram e
un canale YouTube.
Sì, sì. Secondo me sono due piani molto diversi. Quello di YouTube lo vedo problematico l'intervento, perché nel momento in cui fai questo, a quel punto diventi un editore e quindi sei responsabile di qualsiasi contenuto lì sopra. Perché se dici tutti possono postare qualsiasi cosa e poi deve essere il governo a dirmi o il giudice a dirmi questo sì, questo condanna, non condanna, eccetera, e li rimuovo, è un conto. Ma se mi metto io a fare censura preventiva, a quel punto sono un editore e quindi qualsiasi cosa passi dal filtro è responsabilità di YouTube. Quindi secondo me è una mossa molto particolare. Poi io, non avendo cognizione dei video specifici e della gran parte delle persone che vengono citate in questo articolo come bannate da YouTube, non riesco a entrare più nei dettagli, però mi sembra sempre un po' più ricordo sempre il discorso che la misinformazione di oggi può essere la verità o può essere più vicina alla verità di quello che pensiamo e potremmo scoprirlo da 10 anni, come era successo qualche tempo fa sul discorso delle origini del virus, che sono assolutamente ancora nel dubbio. No, ogni mese esce un articolo che sembra far pendere più da una parte più dall'altra, però all'inizio si era partiti lancia e resta, non è vero, chi scrive che il virus è uscito dal laboratorio va bannato dalla faccia della terra. Alla fine si è capito che la questione non è così chiara, e anche qui la stessa cosa, per cui certo quando si postano delle robe tipo iniettarsi il Vixinex nelle vene è ovvio che è un contenuto pericoloso, però dovrebbe essere un organismo pubblico, un giudice, a dire no, questo video lo togli perché è un pericolo. Quello di Telegram, alla fine dei conti, una chat è un luogo privato, no? Una chat su invito, una chat è chiusa, tu puoi chiedere di essere aggiunto, puoi essere invitato, eccetera.
Ma i gruppi di Telegram, no, attenzione, cioè non tutti, basta che cerchi
sì,
con un gruppo Facebook.
Sì, non lo so.
Tu dici che in un ambiente che è privato non hai questa responsabilità editoriale, però la verità
no, soprattutto
è che comunque
andare a chiudere una cosa del genere. La procura di Torino in realtà aveva emesso questo decreto di sequestro perché erano stati pubblicati indirizzi e numeri di telefono di Palazzo Chigi, del governatore del Piemonte, e altri politici e di noti virologi, e io posso capire che questa possa essere stata l'escamotage. Ma non è che si vada alla caccia di tutti i gruppi Telegram dove vengono pubblicate informazioni riservate di questo tipo e vengono chiusi, bannati, vengono emessi dei provvedimenti da parte della magistratura. È ovvio che questo è assolutamente un escamotage per fare una cosa che è un po' al limite, oltre che oltre che assolutamente controproducente, perché sappiamo benissimo, abbiamo avuto più e più prove che quando hai delle frange che rasentano l'eversivo o comunque di malcontento e di sfiducia nei confronti del mainstream, dell'autorità, eccetera, cacciarle verso la clandestinità le rendi solo più arrabbiate, certo, più efficaci e meno controllabili. Per cui, secondo me, sono autogol totali. Autogol totali. E in un momento in cui c'è già una divisione della società, ci sono tutta una serie di argomenti estremamente divisivi che non fanno certamente bene al dialogo e alla salute del nostro paese. Vabbè.
Però appunto, come dicevi tu, nel momento in cui posti determinati materiali, come dire, la linea la superi, perché comunque
Michele, se è una chat privata, sì, pubblica, quello che vuoi, e tu scrivi, sì, che bisogna iniettarsi il Vixinex attraverso la membrana timpanica, è giusto che arrivi un magistrato e dica: bene, blindate Michele Di Maio, venga di fronte a una corte a difendersi con un avvocato e secondo com'è lo inibiamo da pubblicare su Facebook, su Telegram, sì, dove vuoi, e magari se sono gli estremi lo buttiamo anche in galera. Okay.
È successo che andate a prendere Michele Di Maio che abita a Via Le Mani dal Naso, in quel caso diventa un problema, perché diventa anche istigazione alla violenza.
Non ho capito.
Nel senso, se metti su un gruppo Telegram, che comunque questi li cerchi sulla ricerca, sì, quindi sono gruppi aperti, se metti l'indirizzo a casa, cioè, di qualcuno. Ed è successo che alcuni medici sono trovati la gente sotto casa.
Ma chiudi, certo, ma che cosa vai a fare?
Chiudi il canale.
Ma il canale, quello che si intende in questo caso, perché io da qualche parte ho letto canale, in qualche caso ho letto chat. Ok, il canale, vabbè, è il canale mono. No, è una questione molto diversa. Molto diversa. Cioè,
ma sono canali, Franco, sono canali pubblici. Ti ripeto, li cerchi con qualsiasi ricerca su Telegram, come quelli del per avere.
Ma sono i canali dove scrive solo chi li ha creati, o sono canali di chat dove tutti gli iscritti possono dialogare?
La seconda che hai detto.
Benissimo. Allora, se domani sul nostro Slack Michele va e scrive che per curarsi dal Covid bisogna iniettarsi l'invernectina nel bulbo oculare,
prega niente a nessuno.
Devono blindare Michele Di Maio o devono chiudere?
Ma non viene nessuno a blindare nessuno, non è, perché almeno questo non credo che sia successo. Quello che è successo sulle chat è che se tu metti che l'indirizzo di Michele Di Maio, viene la finanza e la polizia postale e ti chiude il canale. Questo è successo.
Questo, secondo me questo è sbagliato. Questo è sbagliato. Cioè, se Michele Di Maio, se io vado su una chat...
No, però se metto il tuo indirizzo dicendo Franco Solerio è un attentatore maledetto, andate a incendiargli la casa e pubblico i tuoi dati privati...
Perfetto.
Dici che, questo, secondo
perché
me...
Perché state confondendo il mezzo con la persona. State confondendo l'attore con il tramite. Cioè, un conto è la persona che posta l'indirizzo e dice andate a picchiarlo, un conto è l'ambito dove lo posta. Cioè, se io vado in Piazza Colombo e dico questo è l'indirizzo di Michele, andate a picchiarlo, non devono chiudere Piazza Colombo, devono richiudere me.
Ma guarda, Franco, che se oggi tu vai in un bar insieme a altri 4-5 pregiudicati, cosa che tu fai, credo, perfetto, sia ogni venerdì sera, la questura chiude il bar per 2 settimane, perché diventa, c'è una legge che non mi ricordo quale sia, che dice che diventa un ritrovo di pregiudicati.
Quante volte, sì, viene fatto questa cosa?
Però il canale...
guarda, l'ha fatto al panificio sotto casa mia dove compravo le pizze un paio d'anni fa.
Ma dove compri le pizze?
Ai miei colleghi piacevano un casino quelle pizzette.
Dove compri le pizze? Secondo me, boh, di nuovo, interventi, vabbè, scomposti, assolutamente inefficaci e anche pericolosi. Anche pericolosi, perché allora chiudiamo tutto.
Ma è complicato alla fine.
È un casino senza bagagli.
È un discorso molto complicato.
Ma dipende dal canale, magari trovi anche le bagasce, secondo me.
Sì, ma quelli non li chiudono, stai tranquillo. E in Cina LinkedIn blocca i profili dei giornalisti americani.
Sì. Questo è davvero un argomento lungo e complicato, che è l'effetto che fare business in Cina oggi ha sul capitalismo sulle aziende, sulle aziende occidentali. La Cina ti bussa alla porta e ti dice: bloccate questi profili, va bene soltanto, anche che siano soltanto in Cina, però tu che fai, non li blocchi? E sì, e quindi link a questo giro è stato LinkedIn che ha bloccato i profili di questi giornalisti che in passato hanno avuto posizioni non proprio filo cinesi, o comunque più che altro non filo cinesi, non filo governative, non filo PRC.
Questo è il discorso della relazione tra il potere, diciamo, formale e gli organi, diciamo, e queste nuove e questi nuovi metodi e mezzi di comunicazione, no?
Però non, cioè, sì, puoi trovare dei punti in collegamento con l'argomento di prima, però una cosa è l'incitamento alla violenza sotto casa di qualcuno, una cosa è chiudere la bocca dei dissidenti. Poi possiamo parlare di cosa vuol dire dissidente, però possiamo anche dire che in Cina Xi Jinping ha il potere a vita, mentre noi fra 2 anni andiamo a votare.
Quindi, sì, no, per carità, certamente, forse. Però vediamo. Comunque
staremo a vedere.
Comunque evitiamo di dilagare.
Questo è self cancel culture 2, Franco 2.
Cos'è questo?
Self cancel Franco 2.
Cancel Franco 2.
Self cancel Franco.
Mi self cancello, certo.
Self cancel Franco. Ok, vabbè.
Oggi ho già litigato con i cavi Ethernet, non ci voglio dire.
È un'autodisciplina,
sì, assolutamente. Mi sto imbuddendo, come si suol dire. Prima che Max ci spieghi cosa non sta andando con DAZN, dobbiamo ringraziare i nostri produttori esecutivi. Produttori esecutivi sono gli emeriti ascoltatori di Digitalia, che diventano la linfa vitale di Digitalia nel momento in cui Digitalia, capite, che è un lavoro e che ha bisogno di una retribuzione. La retribuzione non sbuca dalle nuvole, ma sbuca dalle tasche dei suoi ascoltatori. Come qualsiasi forma di intrattenimento e formazione, vi chiediamo di partecipare con un obolo. Decidete voi ogni quanto, decidete voi quanto, ma se Digitalia fa parte della vostra dieta settimanale di notizie, intrattenimento, informazione, e beh, fatelo ragazzi, perché Digitalia esiste da 12 anni perché qualcuno l'ha pagata, e se state godendo di questo frutto ancora oggi, è giusto, è corretto, è etico che lo facciate anche voi per chi arriverà dopo di voi. Noi in cambio continuiamo a lavorare per voi e vi ringraziamo in diretta, come farà Max tra poco. Ce l'hai il PDF?
Pronti? Mi mancava, dai, ho avuto un po' appunto questa nostalgia dei nostri produttori. Cominciamo con la donazione singola di Massimo Mauriello, seguita da una tripletta di donazioni, anzi beh, in realtà sono 4, Perpetual Executive Producer, una tripletta da 1 euro di Manuel Zavatta, Davide Tinti, e quindi una tripletta un po' strana.
E Davide ci ha mandato anche probabilmente sì, per lo speciale che è uscito l'altro ieri.
Evidentemente sì, è una donazione singola sempre di 2 euro sempre del nostro Perpetual Executive Producer Marco Pasqualotto. Donazione singola da 2 euro di Nicola Gabriele.
Max, abbiamo deciso di arricchire un po' il segmento dei produttori esecutivi, di ravvivarlo un po' con un po' di
bravo, anzi
di jingle,
un po' di effetti sonori.
Ci vogliono un po' di musichette nuove per ogni segmento. Ciao, siamo in quello gioie. Delle donazioni singole da 2 euro ed ero arrivato a Nicola Gabriele D, seguito da Jean.
Grazie ragazzi, grazie.
Donazioni ricorrenti. Vabbè, ma allora l'ho fatto apposta. Donazioni ricorrenti da 3 euro al mese di Nicola Bisceglie, Matteo Rosina, Enrico Bertoli, Danni Manzini, Riccardo Peruzzini, Michele, Diego Venturin, Paolo Boschetti, Andrea Gelmini, Roberto Esposito, Michele Olivieri, Davide Foglierini, Antonio Turdo, Mario Cervai, Alex Ordiner, Cristian Fabiani, Federico Bruno, Danilo Sia e Simone Pignatti.
Grazie davvero a tutti.
L'ho fatta io adesso il rumoretto. Donazione singola da 5, eccolo qui, da 5 euro di Francesco R, Gianmarco A e Angelo M.
Grazie a tutti.
Donazioni ricorrenti da 5 euro al mese di Adriano Guarino, Ivan Vannicelli, Mauro Schiavon, Mirto Tondini, Mauro Francesco Marco Zambianchi, Stefano Augusto Innocenti, Roberto Tarzia, Matteo Molinari, Simone Zannoni, Tre Trattini, Cristian Lamarca, Michele Coiro e Pablo Burda.
Grazie di cuore a tutti, grazie.
Donazione singola da 7 euro di Alberto F. Donazioni ricorrenti da 10 euro al mese dei nostri tre grandi produttori di questa puntata, che sono Andrea Giovacchini, Maurizio Galluzzo e Tre Trattini, che non so se è lo stesso Tre Trattini di prima.
Basta!
È un altro Tre Trattini.
Penso di no. Tre Trattini bis.
Li ringraziamo tutti, vogliamo bene i nostri produttori esecutivi perché ci permettono tutti lunedì sera di riunirci e di lavorare un'oretta e mezza per voi, oltre a tutto il tempo che dedichiamo in settimana per tenerci aggiornati e per continuare a far funzionare tutta la baracca server, hardware, software, che, come chi ci segue in diretta questa sera sa, non è sempre assolutamente facile. Sudore della fronte, ragazzi, lo sapete bene, se lavorate è giusto che venga in qualche modo ricompensato. Bitcoin, PayPal, bonifico bancario, cosa mi manca? Satispay,
Manicetta,
i metodi nuovi del podcasting 2.0 che sono attivi sulla beta di Castamatic, castamatic.com/beta, con il paradigma del value for value. Se volete saperne di più dovete venire al Festival del Podcasting questo weekend, ve ne parliamo tra un secondo. Allora, Festival del Podcasting.it, tutti gli anni in questo periodo Giulio Gaudiano e la sua gang organizzano a Milano. Michele, riesci a recuperare per me la location nuova, che poi tu sei milanese, magari te la ricordi a memoria, come si chiama?
Assolutamente non me la ricordo, è in zona di Porta Romana però.
Ecco, sappiatelo. Comunque, festivalpodcasting.it, se non avete ancora il biglietto, venerdì online, sabato in loco, potete anche partecipare solo online a entrambe le giornate o farvi vedere
le
sabato.
Le village.
Oppure se vi fate vedere dalle parti del Festival del Podcasting tutti gli anni, conosciamo qualche collega e qualche ascoltatore e anche qualche collega ascoltatore, ed è sempre una gioia, un piacere. Michele, tu e Francesco avete un intervento venerdì?
Noi sì, diciamo ufficialmente il nome del nostro intervento.
Fate outing?
Facciamo outing, si chiamerà il podcasting come lo faceva mia nonna, alle 9:30 di venerdì mattina in remoto.
Benissimo.
Però non diciamo di che parliamo, perché sennò poi ci bruciamo.
Vabbè.
Sabato sì. Presenziate alla, invece in loco?
Viene a baciare, abbracciare.
Assolutamente.
Le sfogliatelle, sai come vanno queste cose.
Fantastico, quindi ci vediamo a sfogliatelle sabato, se venite dalle parti del Festival del Podcasting, fatevi riconoscere. Cosa ci manca qui? Ah sì, Max, perché DAZN non funziona?
Ah, guarda, ma io non potevo non metterlo questo articolo, perché è bellissimo. È veramente tutto quello che appunto alla fine del corso di reti di calcolatori discuto con i miei ragazzi. Adesso sarà vero o non sarà vero rispetto a DAZN, non lo so, però è chiaro che stiamo dicendo che appunto quando tu prendi una cosa che funzionava su larghissima scala con un certo livello di tecnologia, lo sposti in un altro mondo e prometti che tutto funzioni nello stesso modo, non è detto che funzioni, no?
Certo.
Si stanno incastrando un po' di cose, no? Perché in realtà da un lato si dice vabbè, i problemi quali potrebbero essere, perché sto DAZN non funziona?
Il cavo Ethernet.
Potrebbero essere legati al cavo Ethernet, cioè potrebbero essere legati alla infrastruttura di rete, diciamo dal punto di vista della velocità di trasmissione. Potrebbe essere legata all'infrastruttura di rete invece in termini delle cosiddette CDN, no? Delle Content Delivery Network, che fondamentalmente sono l'idea che tu i contenuti, per non intasare la rete, li distribuisci in maniera che si avvicinano all'utente finale, quindi c'è un problema di calibrazione, diciamo, di questa infrastruttura, che come se fossero dei serbatoi intermedi, no? Di
calibrazione o dimensionamento anche?
Dimensionamento, calibrazione per me significava appunto anche questo, dimensionamento rispetto all'esigenza. E poi chi più ne ha più ne metta.
Beh,
DAZN
ha fatto una mossa molto Apple, ha detto lo state tenendo sbagliato, cioè ha detto è un problema della vostra rete locale, avete il modem aggiornato, non fate altro traffico mentre guardate la TV, spegnete, dite al figlio di spegnere, quello che fa Franco di solito.
Mi hai tolto l'ultimo tassello, che era quello di dire appunto che poi potrebbe esserci una problematica legata all'ultimissimo tratto della distribuzione, quello dentro casa tua, il dimensionamento, eccetera.
Considerato che il 99% delle persone che hanno questi problemi con DAZN sono oramai, fanno dei paragoni, sono abituati oramai da mesi, anni a guardarsi video in 4K su Netflix, su Amazon Prime, robe del genere, dicono: ragazzi, no, certo, non è la mia rete, perché quando guardo la casa di carta funziona benissimo, e lì casca un po' l'asino. Tant'è vero che
Però il real time è un po' diverso,
No, il real time è diverso, ma molto poco diverso per quello che riguarda la rete locale. Cioè, se io ho banda
per la rete locale, sì,
la mia rete di casa è sufficiente per guardare la casa di carta in 4K, ce l'ho anche per vedere in HD la diretta della partita.
Scusami, non avevo capito, hai ragione perfettamente.
Il problema è che qui hanno cercato sono in una situazione di non dico di nozze con i fichi secchi, ma stanno cercando di creare un'infrastruttura dal niente, tant'è vero che chi l'infrastruttura ce l'ha già, come Amazon, ha molti meno problemi di quel tipo. Hanno avuto altri problemi di telecamere, di impostazioni del colore, di impostazioni, per cui abbiamo visto le prime partite di Champions dove di colpo, no, il campo diventava ultra saturo, poi diventava quasi in bianco e nero, poi chiarissimo, poi scurissimo, ma tutto con una fluidità eccezionale, perché ovviamente Amazon fa così, recluta 200 miliardi di server in tutti i suoi data center e la sua roba, per cui è probabilmente,
secondo me, è un problema di CDN
di dimensionamento, ma certamente lo penso anch'io, tant'è che i problemi maggiori li hanno avuti nelle partite più di successo, nei primi momenti della partita, che sono quelli generalmente più seguiti, e questo fa capire che il problema sia semplicemente di throughput di tutto il sistema.
Comunque è divertente, dai, cioè è divertente da guardarlo da fuori per chi come me non è appassionato di calcio.
Se sei appassionato è una bella incacchiatura, perché appassionato, poi la diretta ti fa incacchiare di più, anche perché ti hanno
anche
obbligato.
Quando quello del palazzo a fianco ti grida il gol
Quello del buffering è un altro problema,
quello c'è anche per il satellite, però
sì, e infatti bisognerebbe mettere una legge come quella che impedisce di parlare di politica 24 ore prima delle elezioni,
il silenzio prima del gol,
dopo il gol per 30 secondi nessuno può dire niente
poi dopo si urla,
esatto,
poi dopo si urla.
E comunque anche Netflix qualche problemino ce l'ha, perché se continua ad alzare il gruzzolo a pagare, vuol dire che o vuole diventare più ricco e vivere per sempre come Jeff Bezos, oppure c'ha dei problemi di contenimento,
c'ha bisogno di budget,
di budget per le sue produzioni. Se ci mettiamo insieme,
vabbè, ragazzi,
Mica, prego.
Le revenue di Netflix sono in crescita da sempre, I profitti credo che adesso comincia anche a profitto, la crescita si sta iniziando ad appiattire, se vedete la curva inizia ad appiattirsi, la concorrenza no, nel 2021 la concorrenza è assolutamente spietata, Apple oramai c'è, Disney Plus oramai c'è, HBO Max negli Stati Uniti.
E tu c'è anche
quello. Quindi appunto non ha tanto senso, no? Anche perché
mettiamoci un'altra cosa.
Se guardi tutti i siti di critica, di metacritica, di crowd, come si chiama, di voto, la qualità dei contenuti di Netflix certamente ha avuto un calo nell'ultimo periodo.
Attenzione, allora questa è la mia opinione personale. Allora, Netflix in questo momento ha fuori da una settimana, 10 giorni, la serie più vista di sempre, o quella che si sta, forse non lo è ancora, ma che si sta
diventando.
Lo si sta diventando, che è The Squid Game.
Squid Squad,
quello lì dei coreani. E secondo me è più una questione di varianza, nel senso che ci sono ancora degli ottimi show. È ovvio che prima ne rilasciavi 10, 2 erano buoni, che figata. Adesso che letteralmente ne rilasci decine, probabilmente centinaia l'anno, come dire, la percentuale di esatto, c'è una diluzione, magari sono ancora di più quelli ottimi superlativi, perché
vabbè, perché è aumentata la quantità complessiva, certo.
Però esatto, sono affogati su una qualità di bunnezza che non è indifferente e diventa anche più difficile trovarli,
però,
di conseguenza.
Ripeto, è un po' in controtendenza il discorso, che proprio il fenomeno che ne abbiamo cominciato a parlare penso 5 anni fa, no? E abbiamo previsto esattamente quello che è successo, cioè che ci sarebbe stata una gara di esattamente che ci sarebbe stata una gara a entrare, a buttarsi in questo mercato, che l'avrebbero fatto dei grandi giganti, l'avrebbero fatto con qualità, e questo avrebbe creato davvero una competizione. Normalmente uno si aspetta che i prezzi in qualche maniera scendano, perché poi l'esigenza tu di mantenere un portafoglio ampio di offerte, per cui oggi ti devi abbonare a Netflix, a Prime, a Disney Plus,
e vince la pirateria.
Certo.
Allora,
certo.
Vedere Netflix che cresce sempre, peraltro con una modalità abbastanza aggressiva.
Vabbè, ma si arriverà, come dire, secondo me, non dico che siamo già all'interno di una bolla, però come hai detto tu sono veramente tanti e non so quanto ancora si possa andare avanti ad avere così tanti provider, quindi non lo so se magari si arriverà si tornerà al modello satellitare o di cable che iniziano a farti i pacchetti in realtà,
sì.
Esatto, Sky in realtà qualcosina già sta provando a farlo con Netflix stessa, qualche altra azienda di connessione, di connettività anche ci sta provando, vedremo, ma come dire, anche perché poi non è che puoi andare sotto la soglia dei 10 euro, anzi per me oramai se vedo un servizio sotto i 10 euro vuol dire che c'è qualcosa che non va bene,
c'è qualcosa che non va.
Sì, certo, certamente, però anche un servizio che costa 2 volte tanto inizia a far storcere il naso.
Quant'è adesso? Quanto stiamo parlando?
Sì, arriviamo a 19,
99.
No,
quello family arrivi a 18 euro, sì.
Quello 4K,
quello
4 schermi.
Sì.
È aumentato da 15 o da 16 a 18.
Ha fatto
insomma,
più 2 euro, mi sembra.
Mica poco.
Sì.
Vabbè, è costante crescita, perché oramai questo è l'ultimo... Da che costava 10 euro, insomma, ne sono passati di rincari sotto i ponti.
Ma sono anche abbastanza frequenti, eh? Non credo che sia lontanissimo l'ultimo rincaro. Era passato da 14 a 16, il 4K sarà un anno fa, un anno e mezzo fa, poi magari mi sbaglio perché...
No, ci sta.
Le palle di Apple, Max. Le bugie.
Le bugie o comunque i comportamenti ambigui, no? Non vorrei confondermi, questo è l'articolo che parla del fatto che Apple da un lato dice di impegnarsi, come peraltro anche tante altre aziende nel tentativo di supportare l'azione di decarbonizzazione, quindi di lotta supportare l'azione di trasformazione energetica di cui in questi giorni si è parlato tantissimo, no? Per questa emergenza clima e tutto il resto, però nello stesso tempo poi fa invece delle azioni nelle quali di fatto interviene come lobbista per spingere il governo degli Stati Uniti, questo ovviamente è una cosa centrata principalmente nelle azioni americane, a venir meno o quantomeno a rallentare e a frenare quelle che poi sarebbero l'adozione di certe leggi che effettivamente possano sostenere il cambiamento, la trasformazione energetica. Quindi, che sappiamo tutti che cosa. c'è questa ambiguità, no? E
grossa,
questo fatto
sì.
Che
è tra molto, i più grossi partecipanti di questo gruppo di
anche
lobby,
Netflix,
che ha bloccato, che ha spinto fortemente per bloccare questo pacchetto di leggi che serviva proprio alla riduzione delle emissioni. E non è l'unica prego.
Ed è stata un'azione molto, come dire, veramente appunto brutta, perché peraltro in questo pacchetto di leggi c'erano tutta una serie di azioni per la trasformazione energetica, e quindi di fatto insomma questa azione negativa è largamente superiore poi all'impegno dichiarato invece in termini di trasformazione positiva. Sì. Tu dicevi non è l'unica bugia, perché c'era appunto quest'altra di cui però non conosco i dettagli, la vecchia storia con Epic.
Adesso stavo cercando quello di cui stai parlando tu, dove si parla di questo reconciliation package.
Reconciliation, esattamente.
Che esattamente...
che contiene tutta una serie di norme.
Credo che sia una specie di che sia l'equivalente del nostro, mille proroghe. Credo che sia più o meno la stessa cosa, sì. E lì dentro però c'era una grossa parte relativa appunto alla
alla decarbonizzazione,
clean energy standard, sì, clean energy standard, e a Apple appunto ha sponsorizzato fortemente questa azione. Va bene. L'altra bugia fa parte un po' della querela con Epic. È stata denunciata da molti che Apple pubblicamente ha scritto che avrebbe riaccolto Epic nell'App Store nel momento if they agree to play by the same rules as everyone else, cioè nel momento in cui Epic avesse accettato le regole a cui tutti gli sviluppatori si sottopongono, per cui nel momento in cui Epic si piega al nostro volere, lo rimettiamo, lo lasciamo mettere. Epic, in una dichiarazione di Tim Sweeney, ha promesso che aderirà alle guidelines di Apple e a tutte le legislazioni e a tutte le cose che sono pubblicate e che verranno pubblicate in futuro sull'App Store, e Apple ha esercitato il suo diritto di non riammettere Epic al developer program, e ha anche dichiarato che non prenderà neanche in considerazione nessun'altra richiesta di riammetterlo prima che i giudizi della corte diventino finali non appellabili. Per cui prima
vincere un attimo prima e poi se ne parla.
È una figura. Beh, però insomma, non credo che Apple pensasse di avere, cioè ha tutti le luci contro, no? Tutti i fari puntati da parte della stampa per questo e per tante altre cose, l'attenzione del governo, l'attenzione di parti del governo almeno. Cioè, da una parte fai una promessa del genere e poi nel momento in cui l'altro viene incontro dici no, adesso non lo prendo neanche in considerazione per i prossimi anni finché questa cosa, cioè, è ovvio
finché non ti scassi pesante, no? Rimani nella tua bolla, secondo me
è una,
o non ti scassano,
è un atteggiamento, non credo che sia un atteggiamento sano per Apple. Perché?
Sì, sta diventando veramente un po'...
C'è un atteggiamento muscolare, no? Sembra che voglia in qualche modo far vedere a nessuno ci provi, perché nel momento in cui ci fate girare le scatole vi buttiamo fuori, e anche nel momento in cui chiedete scusa non vi facciamo. Per cui pensateci bene prima di fare un numero come Epic contro di noi. Sembra dire questa cosa qui, e sembra anche dire me ne frego se faccio una figura, se mi rimangio quello che ho detto, se anche tutto il giornalismo mi sbugiarderà non importa, perché io sono Apple, c'ho il potere e faccio quello che voglio. Cioè, credo che sia,
vediamo una deriva, ahimè, abbastanza costante di queste grandi case.
Non lo è, sì, niente di piacevole. Va bene, il Astro, il robottino di Amazon che ti segue per casa, ti è piaciuto, Max?
Come sai che mi ha ricordato, ma lo so che forse Robby, ti ricordi come si chiama gli antenati, come si chiamavano?
I Flintstones.
I Jetsons. I pronipoti,
bravo, in italiano erano i pronipoti, dove c'era un cagnolino robot che, se non ricordo male, era quasi identico. Per il resto, vabbè,
sembra un Roomba con un Alexa sopra,
esatto, quindi.
Che però cade dai fossi, da quello che si è capito. Sì, ci è finito, c'è stato qualche sviluppatore che deve avere qualche versione di prova in testing, e pare che non sia molto bravo tipo a riconoscere gli scalini, sai, e quindi finisca giù.
Quindi cade per le scale.
Esatto, cade per le scale.
Fantastico.
Il robot domestico, tu hai parlato dei pronipoti, il robot domestico è qualcosa che abbiamo noi geek sognato da sempre e preconizzato, è ovvio che arriveranno prima o poi.
Quello di Amazon, boh.
Quello di Amazon.
No, no, sai, proprio quello di Amazon. Proprio quello di Amazon. Non, a me personalmente non era mai venuto in mente che la discendenza, come dire, la filogenesi, la discendenza appunto del robot domestico potesse partire dai dispositivi di assistenza personale tipo Siri, Amazon Echo e roba del genere. Ed ha tutto il senso della terra. Alla fine la cosa più vicina a un robot domestico che oggi è distribuita nelle case della gente sono proprio gli assistenti vocali.
Era qualcosa delle gambe, è fatto.
Era qualcosa che non avevo mai messo a fuoco, che questi affari qui sarebbero diventati i nostri maggiordomi elettrici, o chiamateli come volete.
Sì, poi anche perché poi per l'uso che ne facciamo oggi e più che altro per il successo che abbiamo nel dargli dei comandi, ecco, forse speriamo non lo diventi.
Sai che Michele, che c'è un mucchio di gente che ne ha un utilizzo certamente diverso da quello che possiamo averne io e te, ma che lo usa quasi come... Hai presente chi tiene il televisore acceso tutto il giorno?
Come compagnia.
Perché mi fa compagnia.
Sì, sì, sì. E cosa...
Ci parlano.
Fanno leggere le notizie.
Vero. Ha una serie di Echo ha una serie di algoritmi, di parametri, di capacità che ovviamente non sono fatte per superare un test di Turing, ma che servono proprio a quello, in qualche modo a renderle possibile di sostenere una quasi conversazione o comunque... In qualche modo, no? Se gli fai un complimento ti rispondi, se lo saluti alla mattina ti saluta, tutte cose del genere.
Quando lo insulti.
Risponde a tono anche quando lo insulti, non ti insulta, ma ti dice cose del genere.
No, Google Home è abbastanza remissivo, di solito quando lo insulta mi risponde, devo aver fatto qualcosa di davvero grave.
È submissive.
No, invece
ogni assistente vocale ha la sua personalità, non oso pensare.
Ma scusa, cambiamo argomento probabilmente, ma sto robottino a che serve in particolare?
A che serve, cioè, Amazon Echo? È la stessa cosa, semplicemente.
Cioè, quindi è solo che si sposta assieme a te, ma poi quelle,
hai presente? Jeff Bezos a un certo punto ha detto, vi piace Alicchia, vi piace, ci parlate un sacco, va a metto nella camera da letto. E la gente ha detto, no, nella camera da letto, insomma, di qua di là. E lui cosa ha detto? Io non ve la metto nella camera da letto, sarete voi a chiamarla in camera da letto.
Vabbè quindi questo è...
Vestito in latex.
Beh, ma vieni.
Alicchia, portami i frustini.
Quante volte quelli del mini pimer, ovviamente, i frustini sono per fare la maionese.
Certo. Sì, certo. Quindi, certo. Cos'altro?
Quante volte gridi ad Alicchia da una stanza all'altra sperando che ti sia Alicchia, metti un timer per le uova, 15 minuti. Alicchia, arriva lì, dici, metti un timer per le uova. Sì, caro. E poi ti segue per un po', poi se non ne parli più, si torna nella sua stazione di ricarica, qualcosa del genere. Ma perché no?
Va bene, perché no?
Ma perché no?
Alla fine. Per $1,000 però sinceramente
mille,
questo è un millino, sì.
No, insomma, Aibone costava ben di più, no?
È il tuo amico canetto,
il cane della Sony, bellissimo,
beh, era più carino,
costano un fracco di... molto più carino, ma molto più inutile, molto meno tecnologico, non in grado certamente di conversare, e con problemi di, se ne trova qualcuno a dei prezzi folli su eBay. E hanno tutti dei problemi di batteria, perché la batteria di Aibo era una batteria proprietaria, non si trovano facilmente i pezzi di ricambio, almeno l'ultima volta che ho guardato, e quindi era abbastanza complicata la cosa. Mi piacerebbe molto avere un Aibo, non l'ultimo modello, è quello originale credo che fosse
come collezionismo, diciamo,
tardi anni 90, inizio 2000. Sì, come collezionismo da mettere qua, tipo soprammobile, ogni tanto accenderlo durante la trasmissione. Sarebbe che bello averlo durante la trasmissione. Fighissimo,
bellissimo.
Fighissimo, va bene.
Che vuoi dire?
Basta, gingilli del giorno.
Ciao,
abbiamo avuto un pretrasmissione complicato.
signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per Digitalia nella trasmissione. La puntata di Digitalia si chiude sempre così, con i consigli di delle voci di Digitalia che vi raccontano di hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo. Max, dai, che sei tornato.
Comincio, dai, sì,
chiudiamo questa attesa del gingillo di Max.
Va bene, dunque, come ovviamente è un'aggiunta alla biblioteca digitaliana, il tema che oggi mi ha più stimolato era questo dell'immortalità. Ovviamente sapete bene tutti che la fantascienza sull'immortalità ha detto tutto, il contrario di tutto, eccetera, eccetera. E mi è venuta in voglia di riproporvi come gingillo la lettura di questo romanzo intitolato Furia di Henry Kattner. È uno dell'età d'oro della fantascienza, che ha tema proprio l'immortalità e che cosa può succedere quando questa immortalità è riservata solo ad una piccola parte della popolazione. Un romanzo molto interessante, avventuroso, bello, con il gusto della fantascienza, quella dell'età dell'oro, insomma, quella di un po' di anni fa, forse un po' ingenua rispetto agli sviluppi di questi anni, ma molto divertente, che aiuta a ragionare e riflettere su queste cose, su questi sviluppi.
Evviva, riparte la biblioteca digitaliana! Se vi arriva troppo forte il...
Sì, grazie.
Per quale motivo vi arriva troppo forte?
Non lo so, però era fortino.
Io ve lo abbasso così, dovreste essere più...
Ho pensato che volessi censurarmi,
devo dire. No, credo che sia un effetto
è
di...
come gli Oscar, credo che quando devi Ninja. Chiudere ti mettono la musica da sotto.
No, ma io ce l'ho sempre allo stesso livello. Credo che sia OBS Ninja che ve lo amplifica per qualche motivo particolare, non ho idea. Anzi, di solito avevamo il problema opposto, che quando vi parlavo non mi sentivate se stavate parlando. Si vede che hanno voluto correggere, hanno overcompensato. Grazie Max per aver fatto ripartire la biblioteca digitaliana, non farci aspettare un altro anno per il prossimo capitolo. E a proposito di gingilli, di biblioteche eccetera, dovrebbe essere ripartita la gingillopedia. Il nostro Antonio Troise ha trovato il problema sono io, cioè era un errore mio, una cosa che ho inserito io senza dirglielo, ho modificato una cosa sulla pagina di Digitalia dove la gingillopedia andava a pescare i gingilli. Adesso dovrebbe funzionare di nuovo, per cui se cercate la gingillopedia trovate tutti i gingilli della storia di Digitalia elencati, ricercabili e linkati. Michele, prego.
Fantastico.
Continuiamo, se Max porta i libri io porto i videogames, e continuiamo un altro gioco che ho appena comprato con i saldi della Switch, che è Scott Pilgrim vs. The World The Game, che è preso dal fumetto, dall'omonimo fumetto, c'è su tutte le piattaforme PCistiche, consolistiche, non smartphoneistiche, e sulla Switch in questo momento è in sconto credo a una decina di euro, ed è un classico beat'em up a scorrimento laterale che è molto molto simpatico, fatto benissimo con la vecchia grafica, cioè grafiche pixellose, con un sacco poi di riferimenti ad altri videogames, ed è veramente difficile. Devo dire
di quelli
che è bello tosto, anche alla difficoltà più semplice è molto molto difficile, quindi non mancherà di rubarvi qualche ora, e lo trovate appunto su tutti gli store proprietari, però se andate sul sito della Ubisoft vi dà un po' di link.
Stavo guardando le piattaforme perché qui dice and more,
PC, PlayStation, Xbox, Switch, c'è tutto.
Fantastico.
Lo trovate sull'Epic Games e sull'Ubisoft Store.
Fantastico. Grazie Michele. Allora Max porta i libri, Michele i videogames, Franco le scorciatoie da tastiera. Mi sembra giusto.
Ognuno
è
suo.
Un tweet che indica una singola scorciatoia da tastiera utilissima, ma che molti pochi conoscono. Su macOS, se selezionate un file sul Finder e schiacciate Command Option e C, vi copia non il nome del file ma tutta la path, tutto l'indirizzo per arrivare al file, dopodiché potete incollarlo dove volete, ad esempio in un comando di terminale per accelerare una qualsiasi cosa, per fare velocemente un'operazione su un qualsiasi file. Era una roba che ho scoperto oggi dopo decenni di frequentazione di ambienti Mac. Conoscevo il command C che copia solo il nome del file, option command C, tutta la path, tutto il percorso per arrivare al file. Vi è piaciuto? Lo sapevate? Non lo sapevate? Volete altri scorciatoie da tastiera come gingilli del giorno, credo che sia una prima, ma potrebbe non essere l'ultima. Digitalia.fm/594, trovate tutti i link a tutte le notizie che vi abbiamo parlato oggi e anche ai gingilli del giorno.
Il mio amato Gezzino,
quanto ti è mancato.
Certo, si arriva ai saluti finali, ma prima dei saluti finali abbiamo godrete un po' meno di Digitalia per questa puntata, ma in realtà questa settimana godete di più perché l'altro ieri abbiamo pubblicato lo speciale che Max, Michele e Francesco hanno realizzato intervistando
Salvatore Franco Macaro, detto Sal.
Sal, conoscenza di Max, esperto,
amico di infanzia di Max,
esperto di autenticazione digitale, smart card e robe del genere. Scaricate, andatevi a ascoltare anche lo speciale se non avete abbastanza materiale da questa puntata. L'abbiamo fatta un pelino più corta perché abbiamo iniziato veramente tardi, per sempre il problema è il sottoscritto, anzi il cavo di rete del sottoscritto, però io l'ho già risolto e a quanto vedo Zuckerberg ancora no.
Franco 1, Zuckerberg 0.
Fantastico.
Stanno ricordate. Aspettando che lì l'IoT si decida a riaprirgli le porte.
E con questo direi che è tutto. Dalle mie studio Liguria 1 di Sanremo, un saluto da Franco Solerio.
Dallo studio cittadino di Avellino, un abbraccio di Massimo De Santo.
Dallo studio di Milano Isola, un ciao da Michele Di Maio.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.